strutturare l'intera di roba di diventare e costa in termini di elaborazione, perché sta lì giorni a elaborare, quando che poi queste cose le faccio cose grandi, non le faccio cose piccole, quindi la cosa è costosa in questi termini. Il risultato è immediato. Addirittura per esempio usando questa tecnica si fanno le piramidi asincrone della serie. Io sto guardando l'Europa, lavoro su Modis. Cioè, lavoro su di un satellite con 100 metri di risoluzione a terra, scendo giù, lavoro su di un 10.000, scendo giù, lavoro sul 5.000, e solo quando arrivo ad uno zoom spinto lavoro sul 1.000, ma a quel punto sto su di un'area relativamente piccola e sto lavorando su poche immagini.
Okay. Sì, ma sono dei processi che sono più, ecco, per chi prepara il dato. A livello di servizio, ecco, secondo me...
Non se ne accorge,
no, bisogna fregarsene e dire solo con cosa lo devo mescolare il mio dato. Allora cerco di adattare tutti i dati affinché abbia un senso. Quindi non vado a fare una scala che questo che comunque non verrà usata o non verrà
impiegata. Sì, no, sul fatto che il client non se ne accorge. Il client chiede una mappa, poi non sa. L'altra cosa che volevo tu dici che usi da 900-913, no? Quella Google, sì. Il 913 significa Google,
sì.
9 sta per G, 0, 0, OO,
sì.
Google.
La E finale è 3.
La E finale è 3, quindi Google. Come fai a fare l'inverso? Cioè se io ho un servizio 4326, come lo fai a proiettare non previsto con la trasformata 900-913? Come te la riproviene?
Ma cerco di... Sì,
a livello di client.
Allora, in questo momento, ma non, in questa applicazione non l'ho fatta, però è capitato per me per altre cose, cerco tutto di portare sempre al WGS84 e poi da lì trovarmi la trasformazione, cioè, qualsiasi trasformazione la faccio passare dal geografico WGS84.
Quindi prendi il 913 e lo porti al 4326.
Ed è un po' quello che fa i servizi, il WCS, i servizi di conversione col vino, portano quasi tutto al WGS.
Sì,
ho detto VCS, sì, no? Perché il nostro servizio che si chiama VCS, ok. E quindi portano tutto prima al geografico. Ok, l'applicazione come si presenta? Vabbè, un po' sciotto. Io qui Google, ho degli semplici menu che sono utenti, conosci la città, strumenti, video, foto e forum. Vado a fare uno zoom. Allora, mi vede tutti gli utenti connessi in quel momento e per ogni utente che tipologia, con quale social network si è registrato. Io per fare questa applicazione ho dovuto utilizzare i servizi social network e li ho inclusi nel mio codice attraverso l'API. Quindi avevamo detto questo servizio io lo posso richiamare con le sue interfacce pubbliche. E vedo dove sono localizzate le persone. Dall'indirizzo
del social network?
No, dall'indirizzo che metto all'inizio. Quando io faccio la registrazione, avevo pensato al discorso di indirizzo IP, solo che ogni volta con il mio proxy mi finivo a... E allora non riuscivo a farne neanche.
Quindi loro si scrivono lì,
sì.
In lingua urban e
dichiarano
l'indirizzo dell'indirizzo.
Ho messo un modulo iniziale che tu metti l'indirizzo, se lui lo trova attraverso il servizio di codifica di Google te lo posiziona, se no lo devi mettere manualmente. Sì, era questo qui. Poi qui è molto semplice. Gli ho assegnato un... non di più, però non so perché in questo screenshot non lo so. Gli interessi, quindi dici io sono interessato all'ambiente, ad esempio alla viabilità dei trasporti. Allora cosa accade? Che per il mio intorno faccio semplicemente un buffer fatto 500 metri e mi trova gli altri utenti che hanno gli stessi miei interessi, in maniera tale che la discussione diventa più attiva. Accanto a me c'è un'altra persona che interessa l'ambiente, in questo momento vogliono costruire un nuovo parco e discuto con lei. Sì, e questa è la geocodifica. Io mi conosci la città, non faccio nient'altro che io collegarmi al mio server, map server, e caricare dei servizi. Nel momento di caricamento del servizio, io utilizzo, sfrutto il metadato per scrivere quelle informazioni lì. Il servizio si chiamerà 001 e vi faccio scrivere se un utente italiano, città della ferrovia, città della tangenziale, quello che voglio. Se l'utente è connesso, può dare un voto a servizio. E allora in questa maniera l'amministratore dell'applicazione capisce che non gliene frega un piffero di un'informazione puramente tecnica, ma preferisce ad esempio...
Un voto, quindi, interesse su quel tipo di informazione.
Sì, sì. E i voti degli utenti si accumulano, anche lì poi ho fatto la media, per colorare la stellina.
I valori estremi perché è lì che c'è da scavare.
Naturalmente quelli lì che sono dati di base, come la mappa aerea, il terreno, i confini, non possono essere votati. Quindi... E alcuni di questi, tipo città della tangenziale, corrisponde a un progetto, quindi in realtà votando questo servizio si vota il progetto.
Direttamente
si vota il progetto, sì. E questo è il mashup con YouTube. E qui si può fare, l'ho provato a fare sia dopo che l'utente si è connesso, quindi utilizza le credenziali di YouTube per far vedere i propri video, oppure i video di tutti quanti.
Anche qui il posizionamento del video?
C'è un servizio di localizzazione di YouTube.
Quando carico un video...
Se tu vai su Google Maps, Google Earth, puoi caricare il servizio di YouTube, panorami, flick, localizzato.
Solo i video che hanno...
Sì, che hanno informazione, sì, localizzata. C'è stata una sperimentazione che ho fatto io per lavoro di semantica dei video e delle foto. Cioè di localizzare un video in base al contenuto, quindi se contiene la parola Milano-Venezia di mettermela al centro. Naturalmente succede un macello perché sono tutte, non è che stanno a dire via della, e quindi la semantica deve essere anche ben curata in questo punto di vista, evitare che l'utente metta informazioni troppo generiche.
Ma la semantica la metti in titolo,
nei metadati?
Cioè
la semantica funziona sia al momento di creazione del dato, quindi di creazione.
Sì, ma a quale testo accedi per definire poi, cercare qual è la chiave per localizzare?
Sono i motori di ricerca, che quando fai un motore di ricerca o di un servizio o qualsiasi altra cosa, specifichi il tuo motore semantico. Quindi dici se metto la parola.
No, ti chiedevo quale parte di un video avrà il suo titolo, sì. Avrà una descrizione, ci puoi mettere tante cose, però una parte è per esempio i commenti degli utenti sotto. Ti chiedevo dove cerchi per localizzare.
Non per localizzare, per categorizzare.
Posso cercare la sua categoria, però non vuole.
Posso cercare su tutto, perché no, quello è un metadato. Sì, un metadato. Comunque ho fatto questo esperimento e ti affolla la roba in pochissimi punti. Non è che una vera localizzazione. Invece questi panorami sono molto più attenti gli utenti che vanno a cliccare il punto preciso, l'angolo del palazzo.
I panorami magari sono geofoto.
Sì, sì, sì. Sì. Questo invece è il forum. E anche lì il forum, siete quel pallino in basso, io clicco su un punto, apro il punto, apro un forum sul punto che voglio io. E ho fatto qui una funzione di snap di 200 metri, mi pare,
su
altri punti, perché se uno vuole scrivere qualcosa sulla stazione lo aggancia a quello più vicino e ti domanda al momento del...
Vuoi andare o vuoi proprio fare uno nuovo?
Sì, o ne vuoi fare uno nuovo, perché sennò succede un bel macello, e di continuare la discussione precedente. Anche qui gli utenti possono votarsi o depenalizzarsi. Quindi c'è un meccanismo di controllo, di feedback, anche al negativo. Quindi se un utente raggiunge già un certo livello, io posso abbassare il livello di quell'utente. E questo alla fine è il forum disegnato. Quindi qua non si vede molto bene, però quell'area in verde e in rosso è un editing. Quindi l'utente può andare a disegnare un poligono di un'area di interesse. Quello verde era un parco, l'area invece è rossa, è un parcheggio, ed indica che lì non lo vogliono. Ok, ho simulato questa cosa qui. Poi sono dove abito io che non lo vogliamo davvero.
È una segnalazione.
E il parco perché è così ristretto rispetto alla situazione esistente? Cioè, taglia fuori gli alberi
Della parte alta, perché in realtà lì al momento c'è un buco perché devono fare le, le barriere antirumore, perché noi siamo nel triangolo della morte, che è un triangolo ferroviario, però sì, devono
poi
fare le barriere.
Ma è evidente che insomma bisogna avere meglio
lo spazio. Sì, sì, sì. Infatti lì, ecco, ad esempio l'editing è una delle operazioni più complesse da fare lato web, perché ad esempio il server non te lo consente di fare, non penso che nativamente abbia degli strumenti di...
Perché il server è un server, quindi...
No, dico la parte client di Geo server.
Il server non ha una parte client, usa
un
open layer.
Fai con un editor UFSP.
Ok, quindi cioè tu non hai nativamente una componente, una web application di default, niente?
No, le stampe che vedi sono fatte con open layer.
Ah, avete fatto con open layer?
No, noi, cioè se tu entri nell'interfaccia amministrativa di Geo server, guardi, le modalità di preview del dato sono diverse, ma quella interattiva è
no, perché ad esempio l'arc di server invece ha una DF che ti permette di creare una web application. Sì, fai la tua web application in automatico, non un client.
UFS e VCS prevedono.
Sì. Lì però, se tu attraversi...
Per utilizzare il transazionale, devi comunque sviluppare un client che ti possa servire di autorità di punti. E dopo dai punti...
Devi un editor UFS. Prendi Udin, prendi CQSync come client, oppure esistono anche web client e UFS.
Ce ne sono?
È giusto.
Sì, il discorso com'è è andare a mischiare, ad esempio io voglio che disegni sulla mia mappa al momento della mia connessione con la mia tematizzazione. Quindi,
sono due cose diverse, la tematizzazione e l'editing.
Però anche un utente quando va a fare un editing è importante che veda il suo disegno con la tematizzazione che vuole. Sono due cose diverse.
Puoi anche fare contestualmente, ma a livello di servizi sono
sono due cose diverse.
I vertici, i punti sono di editing.
Sì.
La tematizzazione fa parte dello style.
Sì, cioè il render...
Il servizio di SLT, non è il servizio di...
Sì, sì, quello sicuramente.
Se metti tutte e due nello stesso client e ottieni quello che dici.
Però è difficile che, come diceva lui, che esista già un server che permetta al client di fare queste transazioni immediatamente. Quindi ad esempio qui è simulato. Quindi io vado, non vado a scrivere direttamente le feature, vado a scrivere un XML che poi faccio una transazione, una chiamata e mi va a popolare il database. Ma di geografico c'è poco, perché io sto lavorando in conversione pixel, conversione di pixel e mappa. Ma sì. Ok, questa invece è WMS Navigator, l'applicazione che vi ho fatto vedere prima, è semplicemente quella esplora servizi, risorse per servizi, e anche qui non ho utilizzato nessuna interfaccia, nessuna libreria. Aggiungo il server, ottengo, questo l'abbiamo visto in diretta, abbiamo visto direttamente i metadati del servizio.
Ora che si comincia a vedere anche gli gestori.
Sì. Ok. E finiamo con questo. Mi ho parlato degli standard, perché una connotazione sono bellissimi, e invece non è. Per me, fatto un'analisi critica, non è sempre così. Allora, una prima critica che si può fare su chi utilizza, su chi promuove lo standard, è che lo standard non deve essere mai l'obiettivo. Io non devo fare un'applicazione con uno standard perché devo seguire delle regole. Quindi quel technical driver, ma solo perché devo raggiungere un obiettivo. Quindi lo standard va escluso quando tra i miei obiettivi non c'è interoperabilità, non c'è condivisione, può non utilizzare standard. Gli standard sono spesso autoreferenziali, quindi ad esempio OGC, come diciamo prima, sono sempre le stesse aziende che lo promuovono, che lo utilizzano, dicono loro di essere certificati, cosa che non esiste per altre aziende, con gli standard Microsoft vengono certificati da aziende esterne, mentre spesso di sì e no.
E lo standard presume che ci sia un insieme di soggetti che si accorda sullo standard. Come gli insiemi sono N, quindi
sì, poi anche lì il standard di chiaramente. Se io ho una norma ISO, lo standard alla fine è una regola, perché mi viene imposta una sorta di... è una norma. Se uno standard de facto, cioè come quelli OGC, vuol dire che mi diventa standard perché molte persone lo usano con quei criteri e basta, ma non...
per diffusione.
Per diffusione, cioè non è che...
persone sul totale che usano questo oggetto.
Infatti. Infatti, solitamente si dice che lo standard è una norma accettata. Ma accettata da chi? È questo che...
la metà.
La metà. Metà più...
Okay. Un qualche stile regolare, quella accettata. La lingua italiana è uno standard, nasce in Italia e diciamo lo impari per forza, ma non è che la scegli, è anche una norma però, è anche una norma.
Ok, poi naturalmente c'è difficoltà nell'adozione degli standard, non so se voi avete mai visto uno standard ODC? Sì, saranno centinaia e centinaia di pagine, incomprensibili. E quindi sono
sì,
molto difficili.
Utilizzarlo è semplicissimo, adottarli o,
adottare
o fare un'applicazione con compliance diventa un'impresa
difficile. Quindi lo standard deve essere molto semplice, cioè su questo tipo dell'HTTP HTML che sono veramente semplici, perché poi c'è stata una forte comunità che ha dato contributo, spiegazione, l'OGC ancora non ha una comunità così forte. Gli utenti che dicono come implementare le cose o facciano comprendere meglio gli standard. È fornito in pochissime lingue le specifiche, cioè in inglese, ogni tanto si trova qualche manuale in tedesco, ma in pochissimo. E poi soprattutto alcune norme sono troppo astratte. E dicevamo prima, quando all'interno di OGC ci sono delle aziende commerciali, volutamente fanno delle norme astratte, in maniera tale che non possa essere realizzato nulla da quello standard, o che ci voglia veramente uno sviluppo eccessivo. Quindi la generalizzazione deve consentire l'applicabilità dello standard in diversi contesti applicativi, perché lo standard si riferisce non a un contesto specifico, ma a tutti gli ambiti possibili. Allo stesso tempo deve essere dato uno strumento reale, operativo, per realizzare qualcosa che utilizzi lo standard. Infine, i processi di standardizzazione sono più lenti dell'evoluzione tecnica. Ci sono standard, cioè ci sono, scusate, delle architetture, dei linguaggi che hanno superato gli standard, semplicemente perché sono più utilizzati. Se pensiamo al sistema di coordinate di Google, non ha nulla di standard. Che alcune misure sono anche sbagliate nelle
risposte.
Il sistema di riferimento di Google è diventato dopo standard. Sì, diventano uno standard perché vengono utilizzati. Quindi invece ad esempio una specifica OGC ci stanno anche 10 anni, che sono molto complesse, e nel frattempo bisogna fare qualcos'altro. Io ho finito. Allora, passerò poi a Rina questo PowerPoint, breve sarà anche sul mio sito che è distrutto. Sì, cioppino continuamente. L'ho distrutto.
Tu l'hai distrutto.
E quindi a breve sarà anche lì. Comunque potete contattare la mia mail.
Google Sys
Resources. Il mio sito.
Il tuo sito.
Sì, ho pregato ad Esdre, quindi...
Ah, era
mollata
per una
stagione. Era dietro, ma sì, è mancato. Dopo 5 anni che sto rollo. Per questo è distrutto.
Allora, insomma, un sacco della voce, no? E tra l'altro questo è un volevo farti conoscere che Nora è carina. Nel senso anche, insomma, come persona e come specialista. E soprattutto è una cosa interessante, pur lavorando in un ambiente ostile, continua a ricavarsi. No, forse in un ambiente più favorevole sostanzialmente. Perché lei, insomma, è un'azienda che ha, come dire, delle logiche che sono per business, comunque l'Italia, appunto, è culturalmente autonoma.
Però spesso la cartografia lì è vista con una rottura di scatola, sì, l'ambiente.
Come in molti tempi.
Sì. Soprattutto lì è diventato.
Come in molti?
Beh, non viene più. Specialmente nel senso mettere ragione, mettere i geografici degli enti pubblici.
La cartografia.